in the same band.
Yes.
Bazinga.
Poi. Ragazzi, sono veramente un poi.
E anche questo fine settimana in compagnia di che cosa? Weird Inside.
Eccoci, buongiorno.
Oggi è venerdì, si parla di arte, musica, cultura, cinema, un po' di tutto.
Ultima puntata sugli anni 70-74.
Ecco, utilizziamo questo blocco per parlare di quello di cui non siamo riusciti a parlare nei blocchi precedenti, perché ha voglia di, come, cioè ha voglia a noi a selezionare notizie, comunque qualcosa scappa.
Ogni
sempre.
Settimana diventa sempre più dolorosa questa selezione, veramente cruenta.
Ecco, quindi accontentatevi, soprattutto oggi parleremo di veramente cose che
pietre miliari,
ecco,
sia
hanno fatto la storia del di tutto,
cinema, serie TV, personaggi,
moda anche.
Pazzesco.
Perché no,
pazzesco. Siamo pronti, prontissimi,
partiamo con la raffica,
vai. Maggio 1970 viene pubblicato l'ultimo album insieme dei The Beatles, che subito dopo si scioglieranno. L'album è Let It Be.
Messico prende il via il mondiale di calcio.
18 settembre muore Jimi Hendrix.
Il 4 ottobre dello stesso anno muore Janis Joplin.
Il 5 ottobre esce l'album dei Led Zeppelin 3.
1971, il 3 luglio, muore a Parigi il poeta rockstar statunitense Jim Morrison.
Il 2 agosto esce Who's Next, quinto album in studio della rock band britannica The Who.
A Londra nasce la rock band Queen, formata da Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor.
11 aprile 1972 a Los Angeles, Vittorio De Sica vince il quarto Oscar con il film Il giardino dei finzi contini, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani.
E il 17 giugno, torniamo in Italia, a Milano, l'atleta Pietro Mennea è primatista europeo dei 100 metri piani.
Orgoglio pugliese. 23 luglio 1972, Parigi, Eddie Merckx vince il suo quarto Tour de France.
Roma, presentato in Italia il film Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola.
20 luglio 1973, muore Bruce Lee dopo aver assunto una pastiglia di un farmaco e si addormentò senza più svegliarsi.
Il 14 gennaio Elvis Presley si esibisce nel suo celebre Aloha from Hawaii.
Ecco,
from Hawaii. Il farmaco veramente equa Jessica,
non volevo rischiare, non me la sono sentita. Tra l'altro abbiamo nominato, momento autosponsor, Elvis Presley con Aloha in Hawaii, che abbiamo citato in una puntata di qualche settimana fa. Andate a risentirvela perché abbiamo dato delle curiosità interessanti
su Elvis, sul suo look anche. Quindi se seguite tutte le puntate, se avete perso qualcuna, naturalmente fate bene a tornare indietro. Ma a me è rimasta un po' sono rimasto un po' male quando hai letto di Bruce Lee.
Guarda, ce ne sono, ma dalla raffica abbiamo escluso un paio di chicche che vale la pena citare. Gli ABBA vincono l'Eurovision Song Contest nel 74.
Ecco, quindi questa
esce nel 73 The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che di tutto rispetto,
che voglio dire, e anche nasce la band australiana AC/DC, e quindi che cosa lo diciamo,
ma tanto probabilmente ritornerà nei prossimi anni.
Però
ritorniamo invece su quello che ci stavi dicendo tu.
Ritorniamo perché questa cosa di questo farmaco, che purtroppo
è qua Jessica,
ha causato, non prendetelo, ha causato questa morte illustre di uno del, possiamo chiamarlo artista,
sì, a tutto tondo,
perché Bruce Lee, oltre ad essere un eccellente combattente, anche dal punto di vista cinematografico ha dato una scossa,
come no,
al cinema hollywoodiano.
Ha prestato il suo atletismo al grande schermo, regalandoci beh, interessanti spunti, almeno di riflessione.
Ecco, sì, è un, non so, un, come genere di film, come possiamo, picchia tutti e tutto, anche perché suoi allievi sono stati poi tra i tanti Chuck Norris, che voglio dire tutti hanno potuto apprezzare in Walker Texas Ranger su Rete 4,
che è stata fonte inesauribile di meme, battute di tutti i generi.
Eppure lì io ricordo questo famoso calcio rotante che lui utilizzava sempre per dare la botta finale all'avversario, che viene proprio dagli insegnamenti di Bruce Lee.
Ma Bruce Lee ha lasciato la sua eredità non solo a questi pseudo combattenti, ma anche ad altri personaggi che introdurremo dopo la prima canzone.
E anche a un animale, se non sbaglio.
Arriva, arriva Kung Fu Fighter, versione di CeeLo Green.
Questa canzone originale del 74 è di Kirk Douglas. Questa è una rivisitazione appunto per uno dei cartoni animati più riusciti della storia dei cartoni animati.
Beh sì, è perlomeno un cartone animato che ha lasciato il segno. Si tratta di un pezzo della colonna sonora di niente proprio di meno che Kung Fu Panda.
Ecco, questo simpatico panda che sì, combatteva e faceva sì, cose straordinarie.
Un film di animazione della DreamWorks molto divertente, soprattutto per il rapporto che ha costruito tra il personaggio protagonista e tutti i suoi aiutanti. Perché questo Po, no? Il panda goffo viene eletto a guerriero dragone, una mansione che assolutamente non è nelle sue corde, ma che tutto sommato riesce a sostenere.
Sì, anche perché lui ha molta fame e per il cibo comunque farebbe di tutto, anche poi delle evoluzioni particolari che lo aiuteranno nel corso del... Ma senza spoilerare, andate, sono tre.
Sono tre. Diciamo, vi potete fermare anche al primo.
Poi se vi prende, sì, seguite.
Sì, no, sono ben fatti, ma ripeto, divertente come sono stati costruiti questi personaggi, tanto simpatico. La motivazione di Po va oltre ogni cosa.
Diciamo è un Bruce Lee formato animale, possiamo dire così.
Bruce Lee versione morbida.
Più morbida, sì. Forse un po' più fortunato, perché nella vita questo grande attore, questo grande atleta anche, non è stato fortunatissimo. Abbiamo visto la sua morte a 32 anni, molto, molto giovane, nonostante lui avesse un fisico allenatissimo.
Un atleta professionista
proprio d'altri tempi. E sorte molto triste colpì anche il figlio, perché nel film Il Corvo, Brandon Lee, attore, cosa invece era... il protagonista in una scena doveva essere sparato con una pistola a salve, quelle proprio da set cinematografici. Cosa successe? Che all'interno della canna di questa pistola c'era ancora una sorta di... come si chiamano?
Bossolo.
Bossolo.
Sì, un proiettile o pseudo proiettile.
Ecco, e quindi al momento dello sparo appunto lui venne veramente colpito da... questo proiettile. Purtroppo questo incidente ne causò la morte prematura sul set.
Quando la realtà anticipa la finzione.
Ecco, io immagino tutti coloro che erano lì in quel momento un po' di... sai com'è? Stop, tutti si muovono e lui che purtroppo no. Ecco. Però
questa sorte
di pistole ce ne sono anche da in un altro film,
ma soprattutto di morti ammazzati.
Questo è un po' l'anno così un po' macabro, se dobbiamo proprio dirlo, però
macabro dal punto di vista della trama, ma dal punto di vista cinematografico
fossero tutti macabri così. Perché? Dimmelo tu.
Perché nel 1972 viene distribuito Il Padrino di Francis Ford Coppola, ecco. Come abbiamo citato nella raffica,
e che abbiamo un prodotto acustico d'eccellenza anche da,
ecco,
dalla
è arrivato la colonna sonora. Questa colonna sonora è assolutamente inscindibile da Marlon Brando, no? Pugnetti chiusi.
Minchia.
Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare.
Poi con quel gattino in mano, che tra l'altro quel gattino era un gattino che era nel set, cioè stava sul set così, non era programmato che dovesse essere accarezzato, però passava di lì. Eddie, Marlon Brando dice: caspita,
teniamocelo. Don Vito Corleone, versione San Francesco. Questo, ma al di là di tutte le sciocchezze che raccontiamo noi, stiamo parlando di un pezzo grossissimo del cinema mondiale. Un film che ha avuto un successo strepitoso subito, immediatamente dopo la distribuzione, e che è stato democratico anche dal punto di vista della critica. Sono veramente pochissimi i giornalisti, i critici che hanno avuto da ridire su questo film. È stato inserito in tutte le classifiche, migliori film, miglior tutto. Ma ti svelerò una piccola chicca riguardo la produzione. Al momento del casting, tra l'altro cast di tutto rispetto, Marlon Brando, Robert Duvall, Robert Al Pacino, cioè
di tutto e di più.
Keaton. Il regista Francis Ford Coppola si era impuntato su un pool di attori, quelli che poi sono stati scelti, e questi attori però non erano affatto supportati dalle scelte della produzione.
Ok, quindi...
E c'è stato un litigio piuttosto aspro tra regista e produzione. Alla fine l'ha spuntata Francis Ford Coppola e direi che ha avuto ragione.
E poi voglio dire, cioè, ma voi della produzione, ma come si fa? Cioè...
Non lo so.
Cioè, proprio inaccontentabile. Si può dire inaccontentabile.
Incontentabile, sì. Tra l'altro Marlon Brando poi ha vinto anche il premio Oscar miglior attore protagonista, insieme a miglior sceneggiatura non originale e miglior film, sulle 10 candidature ricevute da questo film.
Che poi uno dei pochi film che comunque anche il primo, il secondo, ma anche il terzo non hanno tanto perso di qualità, nel senso si è mantenuta più o meno una certa classe.
Accidenti, altro che la trilogia di Kung Fu Panda.
Molta classe anche nella prossima canzone di questi anni, dal 70 al 74, di Stevie Wonder con Superstition.
Keep me in the evening.
E questo era Stevie Wonder. Devo dire,
bellissima la musica degli anni 70. Ha incominciato a gasarmi sul serio.
Sì, sì, adesso più andiamo avanti, secondo me, e più il livello di ballabilità delle canzoni aumenta.
Cavolo.
E quindi ci gasiamo.
Veramente forti.
Ci gasiamo come si gasavano all'epoca quando accendevano la televisione. E dal 1974, in particolare il 15 gennaio, iniziò una delle serie TV più longeve della storia delle serie TV e poi esportata anche in Italia. Di cosa stiamo, di quale famiglia stiamo parlando? Perché era una famiglia
della famiglia Cunningham
di Happy Days.
Happy Days.
Tra l'altro anche questa sigla è una delle sigle più riconoscibili del panorama, proprio delle sigle in assoluto.
Sì, dai, sono delle icone degli anni 70.
È più ballabile anche, perché qua ti viene proprio la voglia di ballare. Anche forse un tipo di musica di cui abbiamo già parlato, perché la serie era ambientata negli anni 50-60, sì. E parlava appunto di questa famigliola nel Wisconsin. E a questa famigliola si aggiunse però uno dei personaggi mistici.
Probabilmente ha dato la svolta reale alla serie TV questo personaggio.
Perché questo Fonzie, chi era? Era un meccanico, doveva essere una sorta di comparsa che appariva poi scompariva così,
sì,
per
un
qualche
personaggio secondario.
Secondario, chiamiamolo appunto così, secondario. Che però poi è riuscito talmente bene, perché aveva un po' un carattere da rubacuori, capito? Un po' un meccanico così.
Un po' bad boy, possiamo dire un po' bad boy.
Un cattivone. E poi con questo giubbino di pelle inconfondibile, nero.
Ciuffo perfettissimo, e se si può dire.
Quei gesti anche con le dita così un po'
ammiccante.
Un po' ammiccanti, che hanno fatto, hanno reso il personaggio che è. L'effetto Fonzie, la sindrome di Fonzie, che cos'è? È praticamente appunto questa situazione qua, quando qualcuno realizza un prodotto, che sia una fiction, che sia un film, che sia, non lo so, una serie TV, e a un certo punto uno dei personaggi secondari è scritto talmente tanto bene da diventare quasi il protagonista della serie. Perché poi così è stato.
E c'è da dire, è trovata geniale dalla produzione, perché in uno di quei malefici focus group che fanno, no, le produzioni delle serie TV per penetrare ulteriormente nella tua mente, scelgono di mettere da parte quello che era il personaggio principale fino alla più o meno seconda stagione, e decidono di far emergere niente poco di meno che Fonzie, che ha avuto un impatto culturale talmente forte che ne hanno fatto una serie TV tutta sua, serie a fumetti, videogiochi, cioè
pazzesco. Cosa vogliamo dire più? Poi io ricordo quando andava vicino al giradischi, dava la botta sul jukebox e partiva la sua canzone. Si potrebbe parlare di Fonzie all'infinito.
E come?
Ma purtroppo siamo in chiusura.
E anche quindi questa settimana è andata.
Quindi salutiamo, ci vediamo lunedì con quale quinquennio?
75-79.
Preparatissimo. Ciao!
Ciao!